Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Periodicamente, questo significa soprattutto tra settembre e dicembre, e novembre, settembre e novembre di ogni anno, mi arrivano tante richieste di voglio fare un'applicazione anch'io, un'applicazione per Android o per iOS. E io gli rispondo, ok, ti spiego un po' come... che cosa ci si può aspettare da un'applicazione e come va strutturata, perché insomma l'idea ci sta, però poi la realizzazione è assolutamente dirompente. Allora, le informazioni che do un po' a tutti in linea di massima, in partenza, che metto qua perché le userò per poi mandarle direttamente a tutti quelli che mi fanno la richiesta, è avere massimo tre obiettivi da segnalare, tre punti di attenzione da segnalare. Quindi uno lancia l'applicazione e che cosa vede? Vede delle scritte, dei loghi chiaramente iniziali, delle intestazioni, e poi in basso al centro dello schermo tre, massimo quattro opzioni, ma sono già tante, dovrebbero essere tre. Ecco, il menu chiaramente ci sarà perché ormai lo vogliono tutti, ma il menu serve solo per elencare magari degli accessi interni diretti. Evitate un pensiero strutturato, là dove si ha l'informazione uno vuole avere tutte le opzioni, quindi se uno vuole dare tante funzionalità le darà là dove servono. L'importante è concentrarsi su tre idee. Pensiamo un'app che deve semplicemente fare la presentazione ai miei servizi. Avrò il primo bottone che è per andare a vedere la prima pagina, la home per intenderci. Poi il secondo bottone potrebbe essere tutta l'attività di contorno, tutta l'attività di offerta di servizi a pagamento, una seconda cosa centrale, e un terzo bottone, quello dei contatti. Questa impostazione può anche essere totalmente diversa. Per esempio, lancio l'applicazione, in alto il titolo, in home ci si va già cliccando sul titolo, quindi non c'è bisogno di ripeterlo. Oppure il modulo contatti, non c'è bisogno se all'interno dell'applicazione c'è sempre un bottone contatti che permette di aprire una live chat all'interno della pagina dove già ci troviamo, quindi senza abbandonare la pagina. A questo punto abbiamo sostanzialmente tre bottoni che possiamo gestire in maniera molto più creativa ed è molto più adeguato al mondo di comunicare di un'app. Quindi, per esempio, che so, vendiamo libri, uno scrive libri, poi eventi e poi consulenza, magari. Ok, quindi si lancia un messaggio diretto tramite questi tre bottoni. Questo sotto il profilo della strategia da perseguire con un'app. La distribuzione dell'app non è sufficiente che sia quella sullo store. Ricordo che la sola pubblicazione sugli store Apple e Android richiede per ciascuno non meno di un giorno e mezzo, ok? Quindi ci si perde 3 giorni per pubblicare la vostra app sugli store in modo serio, cioè con delle belle immagini, con dei bei testi, con la scelta delle parole giuste per far trovare bene la vostra app. Cioè, è un lavoro, guardate, io per me solo in un'occasione sono riuscito a farlo in 2 giorni, in altri casi ci vogliono 3-4 giorni, questo è di lavoro, ma è un qualcosa che si può ridurre solamente se i testi sono già presenti altrove. Comunque la presentazione ben fatta sugli store di Apple e Android è una cosa impegnativa e va fatta a mano e con intelligenza. Ma se questi sono gli aspetti principali, qual è il vero costo di un'app? Perché poi tutti quello si chiedono tutti. Ma se uno va chiaramente sui siti che te la producono loro, chiave in mano, in automatico, magari prendendo un feeder RSS, uno potrebbe trovare che qualcosa a 200 euro. 200 euro più i costi di iscrizione ai due store, più tante altre cose, per cui alla fin fine non sono affatto vicetto ero e ci si perdono veramente i giorni e le ore, perché comunque senza avere un'impostazione di comunicazione tramite mobile è molto difficile. Allora, il vero punto, aspetto che fa aumentare i costi è l'avere un progetto che funzioni anche offline e che sia chiave in mano. Cosa significa chiave in mano? Che sostanzialmente avete un'applicazione che continua a funzionare, funzionerà sempre bene, sempre aggiornata, senza bisogno di toccare il codice sorgente dell'applicazione stessa. Quindi essere abbastanza flessibile da sincronizzarsi con la vostra risorsa online, che è tipicamente il vostro sito, e da esso estrarre le informazioni in maniera tale che voi aggiornate il vostro sito, ma l'applicazione resta uguale. E questo deve essere quanto più flessibile, quanto più è richiesta flessibilità. Mettiamo il caso che uno voglia cambiare i 3 bottoni in basso. Ecco, significa andare a programmare l'applicazione con una complessità maggiore. Ma il punto qual è? Si possono fare tante app che nascono come web app complete. E one page app, alcuni le chiamano. Ci sono vari standard, uno che si è affermato ed è cresciuto nel tempo, che permette proprio di avere un'unica pagina con un template fisso e le scritte, per intenderci le aree di testo, di immagini o di video, che cambiano semplicemente con un click. Quindi non cambia tutto il sito, ma cambia solo la parte in funzione delle scelte che vengono fatte. Si tratta di una programmazione di un tipo diverso, la chiamano programmazione funzionale. Quindi se uno ha una pagina di un sito che fa tutto questo, sostanzialmente l'applicazione può costare poco perché non fa che aprire il vostro sito. La verità è che se facciamo un'applicazione così semplice viene rifiutata da tutti gli store, anche da Google appena fanno un controllo. Viene accettata ma poi viene rigettata. Perché vogliono che l'applicazione possa avere delle funzionalità utili e esclusive anche senza connettività internet. Questo è il modo migliore proprio per farsi provare al volo. Proprio le applicazioni vengono provate togliendo internet, vedendo se funziona, che cosa scrive la prima volta che si lancia senza connessione a internet. Quindi già l'applicazione deve sapere fare qualcosa. Poi a questo punto, altrimenti uno si fa la web app e basta, come fa Vivi Milano per esempio, che è un'applicazione meravigliosa, è un sito applicazione meraviglioso, fatto proprio nell'ottica di essere un'applicazione, è un sito, lo vedi da browser, ma ti sembra di avere sempre il mood, l'esperienza di un'applicazione. Allora, esclusa fare una web app pura così, c'è da chiedersi: quei 3 punti che voglio evidenziare non devono essere un qualche modo per migliorare l'esperienza utente? Mi spiego. La registrazione al sito è una procedura noiosa? Posso semplificarla con un'interazione? Oppure il play di contenuti multimediali, che passando da una pagina all'altra, a meno che non utilizzo certe procedure, va a bloccarsi quando cambio le pagine? Ecco, la app può servire proprio a questo, avere uno spazio per mostrare, per far ascoltare l'audio senza bloccarlo. Oppure quale altre funzionalità può avere questa app? Beh, prima di tutto proprio quella è lavorare offline. Allora, scarica dei contenuti dal web e li mostra all'interno quando la connessione manca, e li aggiorna quando c'è la connessione. Quindi se sei connesso ti leggi i contenuti, ma te li scarichi aggiornati in automatico, in modo trasparente, e non te ne accorgi. Una buona impostazione oggi è proprio puntare su una sola funzionalità molto buona, molto forte, perché comunque bisogna pensare che lo sviluppo di una grafica, di un'applicazione, se fatta con strumenti interni, si fa, però è una cosa rigida. Si può anche creare, per amor del cielo, delle icone, dei bottoni che si spostano sullo schermo, però è una complicazione straordinaria e costa. quindi di conseguenza costa tempo e costa denaro. Allora, una pagina HTML invece è molto più facile. Quindi sostanzialmente quali sono le applicazioni che funzionano? Ma io devo dire che ho due esempi. Uno è radiotape.com, che ha proprio questa funzionalità dell'ascolto dei file MP3 senza scaricarli. Una volta era una cosa che non offriva quasi nessuno. E quindi c'è sostanzialmente una pagina HTML che fa vedere gli ultimi episodi di podcast e poi quando clicchi lo ascolti dall'app, non lo ascolti dal sito. Perché l'app carica il file MP3 mentre lo fa sentire, tu puoi continuare a navigare e senti l'episodio che hai scelto. E questa funzionalità piace, ma piace sostanzialmente a pochi. Un'applicazione che mi funziona tantissimo è quella di Prega Ogni Giorno, che siamo all'ordine di centinaia e centinaia di utenti al giorno che consultano quelle pagine perché trovano in una disposizione ben diversa da quella online tre aree molto mirate, molto precise. L'idea è: vuoi pregare? Benissimo, nella prima pagina vedi le novità del giorno, nella seconda tutti gli spunti di riflessione del giorno e anche l'accesso a tutti gli archivi. La terza pagina invece è una frase che ti permette di riflettere, sentirti ispirato, eccetera, eccetera. È un'esperienza di navigazione totalmente diversa da quella del web. Quindi, da una parte il sito funziona e viene usato, ed è il sito di appoggio dell'app. Dall'altra l'app proprio serve per, innanzitutto, avere le preghiere e le novità anche offline, tramite un sistema di cache, quindi si trova, come vi ho spiegato, quando si trova online scarica le novità, se le tiene dentro e poi mostra i contenuti che ha scaricato. E dopodiché basta, il meccanismo è lì, funziona, è semplice, gli aspetti interattivi possono essere molti e ampi. La verità è che la maggior parte delle volte richiedono una connettività. E allora, ecco, il punto: quanto viene a costare un'app? Ma medialmente i costi normali di un'app sono a partire dalle 2000 euro in su. Poi ci si può parlare per vedere a seconda del caso, perché per 2000 euro che cosa c'è? C'è un'applicazione che non è banale, che funziona anche offline e che ti dà che ti impone una strutturazione, una gestione dei contenuti anche semplificata. Quindi questo è la base. Poi ci possono essere progetti anche più semplici o molto più complessi, e allora questo è. Poi uno si può sempre rivolgere ai famosi fornitori pakistani o indiani e perdendo molto più tempo nello sviluppo e nella comprensione del progetto, chiaramente. Comunque, quanto costa un'app? Ve l'ho detto. Lo sapete anche voi che andando a vedere su certi sistemi di produzione automatica, diciamo di app, diciamo che non è a 200 euro, ma sostanzialmente a 300, più o meno sui 300 euro oggi come oggi. Ma ripeto, hanno delle rigidità straordinarie, per cui qualunque cosa vuoi aggiungere dopo diventa un problema. Ci sono delle soluzioni veramente visuali che ti fanno pensare di poter mettere un oggetto a destra e un oggetto a sinistra. Il mio consiglio è di partire da un mockup. Quindi cercate mockup, applicazioni mockup, ce n'è per PC e anche per mobile, che permettono di simulare delle applicazioni. Allora, se avete tempo e voglia di disegnarvi l'aspetto di un'applicazione, usate queste applicazioni che servono a disegnare applicazioni. Sì, sì, proprio, le vedete già online, le vedete già sul vostro telefonino, non sono funzionanti, a volte usano dei disegni abbozzati, a volte usano dei disegni realistici, quindi proprio gli oggetti, il click, il bottone, la lista, il video, la foto, il testo, il titolo, il menu. Ecco, ci sono tutti questi elementi che uno può spostare sullo schermo e vedere in anteprima come sarà l'app. Questo è un buon modo per tutti quelli che vogliono farsi un'idea propria di come funziona un'app. Diversamente, chi vuole seguire un po' l'esperienza di chi sviluppa le app, si rivolge a lui e i costi ci sono. Ultima considerazione: l'app deve entrare in una strategia complessiva di comunicazione. Che cosa significa? Significa che il sito continuerà a avere delle funzioni, sarà consultabile da tutti, sarà soprattutto consultabile tramite mobile, ma la app a quel punto deve fornire agli utenti affezionati del sito quella funzionalità che loro trovano veramente utile e indispensabile e il motivo per cui tornano sul vostro sito. Quindi strumento sicuramente è fidelizzazione, strumento che è opportuno che funzioni il più possibile anche offline. Il gestionale dell'app deve essere sincronizzato con quello che voi fate sui social o sul sito, e questo si sviluppa, e a questo punto promuoverlo continuamente. Caffè da zero a tutti, alla prossima!